Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, insieme dall'Epistola di Paolo agli Efesini. Leggiamo dal capitolo 6, i versetti dal 10 al 20. La lettura è sempre la stessa. Stiamo riflettendo e meditando sull'armatura del soldato cristiano. Efesini 6, dal versetto 10, del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Siate dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli. Recentemente ho letto una frase in un libro che mi ha molto colpito, non perché avesse chissà quale rivelazione speciale, ma perché nella sua semplicità esprime una grande verità. La frase è questa: il Vangelo è la storia di un amore instancabile e di una guerra feroce. Pensateci, il Vangelo è la storia di un amore instancabile, l'amore che non si stanca, che non viene meno nei confronti del suo popolo, e anche di una guerra feroce, di una battaglia, di un combattimento all'ultimo sangue, possiamo dire. E in effetti, se ci pensiamo un po', le storie d'amore sono quelle che appassionano principalmente, generalmente, le donne, mentre quelle di guerra più spesso appassionano gli uomini. Se ci sono due film la stessa sera, insomma, per televisione, una storia romantica e una storia di guerra, è meglio che ci siano anche due televisori in casa, perché marito e moglie in questo caso generalmente si separano. Tuttavia, la storia perfetta, nella storia perfetta non può mancare la tenerezza dell'amore e il fragore della guerra. E anche per questo la storia della salvezza umana davvero è la storia più grande ed è la storia più bella che sia mai stata narrata. È la storia di un amore instancabile e di una guerra feroce. Adesso noi siamo giunti qui al pezzo dell'armatura che Dio ci dona, che riguarda lo strumento d'offesa per eccellenza, ed è la spada dello Spirito, e l'elenco di queste armi è la sesta, il sesto pezzo che viene qui descritto. In realtà un soldato, per quanto sia ben protetto e fornito da ogni altra parte dell'armatura, se non ha una spada, se non ha un pezzo per offendere il nemico, è destinato a soccombere. Prima o poi anche la persona che è più bravo a difendersi, se non è capace di offendere, di colpire, necessariamente si stancherà o il nemico troverà il modo di abbatterlo. Quindi se un soldato non ha una spada non può vincere. E il conflitto spirituale nel quale noi ci troviamo e del quale stiamo parlando con grande serietà in questi ultimi mesi si combatte indossando quelle che Paolo chiama altrove le armi della luce, in Romani 13 al versetto 12, le armi della luce, e potremmo aggiungere anche le armi dell'amore. Ma queste armi della luce e dell'amore, per quanto possono sembrare delle definizioni romantiche, le armi della luce, le armi dell'amore, sembrano cose che sono inoffensive, ma non è così, sono delle vere e proprie armi, sono delle vere e proprie armi, sono delle armi che sono intese ad offendere e sono micidiali per infliggere delle perdite al nemico, oltre a difenderci dai suoi attacchi. La metafora che oggi è davanti a noi è molto nota, dobbiamo essere consapevoli però che è anche una, solo una, delle molte che si riferiscono alla Scrittura, la parola di Dio. Probabilmente proprio le metafore che si riferiscono alla Scrittura, alla parola di Dio, sono tantissime, quelle più numerose che noi troviamo nella Bibbia. È forse il caso che velocemente ve le ricordi. Per esempio la parola di Dio viene paragonata alla luce. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. La parola di Dio è paragonata alla luce perché ci guida nel buio, nell'oscurità, nelle tenebre di questo mondo. Viene paragonata all'oro. Nel Salmo 19 dice che è simile all'oro finissimo, al più puro, perché essa è pura, perché come l'oro non si arrugginisce, no? È incorruttibile, non viene meno. È paragonata altrove, per esempio, dall'apostolo Pietro al latte, no? Come bambini appena nati aspirate, desiderate il latte spirituale, il latte della parola, perché la parola di Dio nutre l'anima nostra nella semplicità, negli elementi più indispensabili per la nostra esistenza. Ma viene paragonata, a proposito di cibo, anche al cibo solido, cioè al cibo per gli adulti. Vi ricordate lo scrittore agli Ebrei che dice: io non ho potuto parlarvi come a uomini fatti, vi ho dovuto parlare come a bambini, vi ho dovuto dare il latte, ma voi non potevate sopportare il cibo solido, perché la parola di Dio è cibo, è anche cibo solido che ci nutre, che ci dà forza, che ci dà energia. E viene paragonata al miele, l'abbiamo letto in Ezechiele, ma anche nel Salmo 19, il miele che stilla dai favi, perché conforta, perché è piacevole, perché diletta. Viene paragonata al fuoco e al martello. Nel libro di Geremia il Signore dice: la mia parola non è essa come il fuoco, non è come il martello che spezza il sasso, perché la parola di Dio ha il potere di riscaldare il cuore più freddo e di frantumare il cuore più duro. La parola di Dio viene paragonata da Giacomo a uno specchio che ci permette di vedere realmente chi siamo e cosa siamo. La parola di Dio viene paragonata a un seme, ancora l'apostolo Paolo, ma anche il Signore Gesù Cristo nella parabola del seminatore, che parla del suo insegnamento sparso come il seme. È bellissima metafora, perché il seme ha vita in sé, ha il potere di produrre, di portare vita, di spargere la vita e di portare frutto. E poi ancora un'altra metafora che troviamo tantissimo è la parola di Dio come acqua. acqua, acqua che lava, che purifica, che rigenera, acqua che cade dal cielo come la rugiada, come la pioggia, come l'acquazzone, e quindi può essere paragonata la sua opera a qualcosa che si compie nel segreto, nel silenzio della notte, che cade come la rugiada, oppure alla pioggia che disseta, che porta fertilità, o anche all'acquazzone che giunge per portare e produrre giudizio e condanna. Insomma, sono tantissime le metafore e le similitudini che la scrittura utilizza per descrivere le molteplici funzioni della parola di Dio. Quella che però ci interessa oggi e sulla quale ci soffermeremo è quella in cui viene paragonata una spada, la spada dello Spirito, che tra l'altro noi non troviamo soltanto qui, e sapete che c'è un altro passo molto famoso in cui la Bibbia viene paragonata a una spada, e dovreste ricordare, perché quando ho predicato ne abbiamo parlato, Ebrei 4:12, la parola di Dio è vivente ed è efficace ed è più affilata di qualunque spada a doppio taglio ed è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture della midolle, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Quindi la spada che è la parola di Dio. La spada è la parola di Dio. Lo abbiamo visto qui, è sicuramente spiegata la metafora, no? Prendete anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ed è quando noi parliamo di parola di Dio, questo concetto di parola di Dio è davvero molto ampio. È un concetto che può essere riferito tanto a ciò che Dio è, quanto a ciò che Dio fa e a ciò che Dio dice di sé. In essenza, la parola di Dio è, oltre ad essere Dio stesso, vi ricordate il passo di Giovanni 1:1, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, ma oltre a ciò è sicuramente la sua rivelazione, cioè ciò che Dio dice di sé, il modo in cui si fa conoscere. Dio si fa conoscere mediante la sua parola. Dio, il Dio cristiano, non è un Dio muto come gli idoli che hanno bocca e non parlano, la cui gola non produce alcun suono. Dio è un Dio parlante, Dio è un Dio che mediante la sua parola crea, mediante la sua parola si fa conoscere e comunica se stesso alle sue creature. La parola di Dio, come ho detto, si può riferire anche a Cristo, ma qui, come in Ebrei 4:12, chiaramente può significare una sola cosa, che era chiara nella mente dell'Apostolo Paolo. Quando parla della spada dello Spirito, che è la parola di Dio, Paolo si riferisce alla Scrittura, si riferisce alla Bibbia, si riferisce a questo libro, che sebbene non l'avesse in mano l'Apostolo Paolo, perché non era ancora rilegato, insomma, come l'abbiamo noi, raccolto come lo abbiamo noi adesso, ma chiaramente si riferiva agli scritti dell'Antico Testamento che erano stati asseverati e avvalorati dal Signore Gesù Cristo e che erano in uso presso gli ebrei, e anche a tutti gli scritti che stavano componendo il Nuovo Testamento. Quindi la Scrittura è la parola di Dio, è la parola di Dio perché è alitata da Dio. Ogni scrittura, l'abbiamo visto più volte in 2 Timoteo 3:16, ogni scrittura è alitata da Dio. Noi abbiamo l'espressione ispirata da Dio, ma sarebbe meglio, più volte me l'avete sentito dire, che quella parola fosse tradotta diversamente, espirata da Dio, cioè viene fuori dall'alito, dallo spirito di Dio, e non c'è alcuna discontinuità tra ciò che Dio dice e ciò che la Scrittura dice. Quando noi leggiamo la Bibbia, leggiamo le parole di Mosè, leggiamo le parole di Davide, leggiamo le parole di Geremia, di Matteo, di Pietro, di Giacomo, di Giuda, di Giovanni, noi possiamo dire che sebbene erano le parole scritte da questi uomini realmente vissuti e uomini nella loro intera umanità, uomini con le loro debolezze, con il loro retroterra culturale, con la loro umanità, seppure quelle che leggiamo sono le parole vere di Paolo, di Giacomo, di Matteo, di Luca, sono allo stesso tempo la parola di Dio. Oggi ci sono varie idee sulla questione. C'è per esempio la concezione liberale che afferma un concetto o un'idea ristretta, selettiva della parola di Dio. Cioè alcune porzioni sono da prendersi come veramente provenienti da Dio, alcune idee, alcuni concetti sono parola di Dio, ma non può essere identificata, secondo questa concezione, tutta la Bibbia con la parola di Dio. La Bibbia, ci viene detto da queste persone che aderiscono a questa idea, che contiene degli errori, che contiene delle opinioni o dei pensieri che avevano a che fare con tempi che ormai sono lontani, con altre culture, che devono necessariamente essere rivisti e che se non devono solo essere intese e contestualizzate, ma devono essere del tutto abbandonate. Questo è quello che viene detto. È una concezione ristretta, selettiva, alcuni concetti. Io ricordo una volta, perfino nella denominazione della quale facevo parte, una volta venne un certo predicatore che aveva una Bibbia molto sottile, pensavo che fosse semplicemente avesse una carta sottilissima, ma in realtà poi ho scoperto che questa persona non aveva l'Antico Testamento, cioè quando veniva a predicare, saliva sul pulpito, portava con sé soltanto il Nuovo Testamento, perché diceva noi dobbiamo attenerci solo a quello che è il Nuovo Testamento, i Vangeli, le Epistole, e addirittura si è permesso di dire: in realtà faremmo meglio noi a riflettere, a predicare e a meditare sulle parole di Gesù, cioè quelle che Gesù ha detto, che in certe edizioni della Bibbia sono segnate in rosso addirittura. Insomma, aveva una concezione ristretta, selettiva della Scrittura, quindi come se le parole scritte da Paolo, per esempio, nell'Epistola agli Efesini, avessero meno valore delle parole pronunciate da Gesù, o le parole di Davide, o di Geremia, o di Ezechiele, non avessero la stessa dignità. Paolo non la pensava così, diceva che ogni Scrittura è ispirata da Dio ed è utile a correggere, a riprendere, a insegnare, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia pienamente formato e sia capace di compiere ogni opera buona. Quindi un'idea ristretta, selettiva da una parte, dall'altra parte noi vediamo persone che hanno un'idea dilatata della parola di Dio, in cui parola di Dio non è soltanto la Scrittura, ma è anche il modo in cui la Scrittura è stata interpretata da Tizio, da Caio, da quel padre della Chiesa, da quel concilio, da quel papa, da quel teologo, eccetera. Anche quella è la corretta parola di Dio, tant'è vero che Scrittura e tradizione, che sarebbe il modo corretto di intendere la Scrittura, compongono nell'idea cattolica romana la dottrina della rivelazione. Oggi abbiamo anche persone che affermano che oltre alla Bibbia dobbiamo fare attenzione a quello che lo Spirito ci dice. E allora vi arrivano sulle vostre caselle di posta elettronica, per esempio i messaggi della Madonna di Medjugorje o qualunque altro messaggio pronunciato da questo o da quel mistico, e anche in tante chiese evangeliche vi potrebbe capitare di entrare in una chiesa e si alza qualcuno e dice: così dice il Signore, e comincia a dire delle cose che, se sono scritte nella parola di Dio, sono inutili; se non sono scritte nella parola di Dio, sono necessariamente false. Quindi, vedete, fratelli, il problema di comprendere che cosa è la scrittura, la parola di Dio, e andare a quello che l'Apostolo Paolo, gli Apostoli, affermavano o hanno affermato essere. La parola di Dio è la spada dello Spirito, perché della scrittura noi possiamo essere certi che è ispirata da Dio. Dove lo sappiamo? Come lo sappiamo? Ho già menzionato il passo di Seconda Timoteo 3, 15 e 16, quando Paolo dice: fin da bambino, scrive a Timoteo, tu hai avuto conoscenza delle sacre scritture, e dice: le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede che è in Cristo Gesù. Che cosa sta dicendo Paolo a Timoteo? Sta dicendo: ecco qui, questo è il canone delle scritture, queste sono quelle che tu hai conosciuto dalla Genesi fino al libro di Malachia. C'è la Torah, ci sono i libri storici, ci sono i libri poetici, ci sono i libri profetici. Queste sono le scritture che tu hai conosciuto da bambino. Adesso che cosa ti manca affinché tu possa avere quella che Paolo dice la salvezza? Fin da bambino hai avuto la conoscenza delle scritture che possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Paolo lo dice mediante la fede che è in Cristo Gesù, cioè queste scritture che noi abbiamo, che tu hai letto, che hai conosciuto fin da piccolo, adesso le devi leggere alla luce della rivelazione di Cristo. La scrittura dell'Antico Testamento, le scritture dell'Antico Testamento devono essere viste, filtrate attraverso la persona e l'opera di Cristo, attraverso la fede che è in Cristo Gesù, altrimenti queste scritture saranno inutili. Paolo, Gesù stesso lo ha detto, parlando alle persone che lo ascoltavano: voi investigate le scritture, perché pensate di avere vita per mezzo di esse, eppure e queste stesse scritture parlano di me, e voi non volete avere la vita, perché non volete venire a me, non volete credere in me. Quindi la scrittura dell'Antico Testamento ci può dare la sapienza che porta la salvezza solamente mediante la fede che è in Cristo Gesù. E qui Paolo dice che erano queste le scritture, e questa è la spada dello Spirito. E poi anche Pietro aggiunge un testo che è importantissimo e che io non evito di citare, anche se sicuramente lo conoscete tutti quanti, ed è il passo di Seconda Pietro 1, 20 e 21, dove dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro ha una concezione della scrittura che è assolutamente quella che bisogna avere, cioè ogni scrittura è stata ispirata dallo Spirito Santo, e poi nella stessa lettera pone gli scritti dell'Apostolo Paolo allo stesso livello degli scritti dei profeti, quando dice: voi e per la vostra salvezza considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono, in esse lettere di Paolo, come gli Efesini, ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Non dice come anche le scritture, ma come anche le altre scritture, intendendo dire che la dignità della scrittura deve essere assegnata anche agli scritti dell'Apostolo Paolo e quindi del Nuovo Testamento. Comprendiamo perciò che la spada dello Spirito è la parola di Dio che noi abbiamo ricevuto per mezzo dell'opera dello Spirito Santo che ci è giunta scevra di qualunque errore. E non è necessario che io ripeta che la parola di Dio è completa ed è sufficiente. Molte persone ci dicono sì, la parola di Dio è preziosa, è buona, è bella, però non è forse vero che il Signore ha detto tante altre cose che non sono scritte nella Bibbia? Che ha fatto tanti altri miracoli che non sono scritti nella Bibbia? Non è forse vero che la verità di Dio è più ampia di quella che noi abbiamo nella Scrittura? Ed è vero, ed è vero. Giovanni dice che se si scrivessero tutte le cose che Gesù ha fatto e ha dette, il mondo intero, usando un'iperbole, ovviamente, non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ma la questione non è quanto è vasta la verità. La questione non è quante cose Gesù ha detto o ha fatte. La questione è un'altra, di cosa abbiamo bisogno noi per essere certi di andare in cielo. E tutto quello di cui abbiamo bisogno è contenuto nella Scrittura. Non abbiamo bisogno d'altro. La Scrittura è completa. Oh certo, ci sono cose che noi potremmo sapere, ci sono cose che sarebbe interessante sapere, ci sono cose che sarebbe piacevole sapere, ma tutto ciò che noi dobbiamo sapere e che basta sapere per ottenere gli scopi di Dio, quelli che Lui ha stabilito, cioè la salvezza dei Suoi eletti e la condanna dei disubbidienti, è contenuto nella Scrittura. Perché che è un libro chiaro. Mettete in mano la Bibbia ai vostri figli, anche piccoli, la comprenderanno. Io non so per quale ragione, per esempio i miei figli hanno sempre avuto una certa passione per il Salmo 15, è molto bello, sia i miei figli maschi che anche Irene. Il Salmo 15 li ha sempre attratti in un modo particolare. Ci sono alcune porzioni, come il Salmo 23, oppure alcune porzioni del Nuovo Testamento, che si addicono particolarmente anche alle menti più semplici. Perché? Perché la parola di Dio è sufficientemente chiara, e ricordatevi che anche poche parole, noi per essere salvati non dobbiamo avere un master in teologia, ma bisogna credere che Cristo è risuscitato e che Egli è il nostro unico Signore e Salvatore. E questo è qualcosa di semplice, che è la Scrittura, in cui la Scrittura può portare tutti quanti a comprendere. La Scrittura, la parola di Dio è chiara, è perspicua, è per persone anche che non hanno un grandissimo acume, o come si dice, una grande intelligenza, tutti possono comprendere il senso. Tutti possono comprendere il senso. E la spada dello Spirito è efficace perché è la spada dello Spirito. E la Bibbia e la Scrittura non agisce in modo magico o meccanico, ma necessita della presenza e dell'azione efficace dello Spirito Santo affinché svolga il suo ruolo difensivo e offensivo. Prima di tutto abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché possiamo comprendere la Scrittura. E io ho detto che tutti la possono comprendere, che non è al di là dell'intelligenza di alcuno, però attenzione, non è al di là dell'intelligenza di alcun essere umano che abbia l'opera dello Spirito Santo in sé, perché Gesù lo ha detto in modo molto chiaro, dicendo: Padre, io ti rendo lode perché tu hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti. Ci sono i savi, i sofoi, no? Queste persone che pensano di essere sapienti. Ebbene, queste cose sono nascoste ai loro occhi. E poi dice: tu li hai rivelati ai piccoli fanciulli. Perché la conoscenza della verità intorno a Dio non è qualcosa che si ottiene mediante gli strumenti della naturali della conoscenza. in 1 Corinzi capitolo 2, al versetto 12, dice: noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, dallo Spirito, adattando le parole spirituali a cose, cose spirituali. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, gli sono pazzia e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. È la spada dello Spirito, perché è lo Spirito che rende efficace questa spada, ed è la spada dello Spirito che, perché ce la spiega, ma anche perché è lo Spirito che ci dona l'abilità e la forza di usare correttamente la Scrittura. Non è la nostra spada, è la spada dello Spirito che noi non possiamo utilizzare indipendentemente da Lui. Prima di ogni culto io preghiamo affinché la parola predicata possa avere effetto, perché non mi illudo che per quanto io possa cercare di essere chiaro, semplice, spiegare nel miglior modo possibile la Scrittura, essa può avere alcun effetto se non è lo Spirito Santo che la applica ai vostri cuori. E fratelli, questo è quello che noi dobbiamo fare ogni qualvolta ci accostiamo alla Scrittura. Avete visto mai, avete mai fatto caso nel Salmo 119 come pregava il salmista? Diceva: apri i miei occhi affinché io possa contemplare le meraviglie della tua legge. L'idea è questa, che noi apriamo, vi è mai capitato che vostra moglie vi dice: prendi per favore qualcosa? Dove si trova? In quello stipetto. Voi aprite e ci sono tante cose là dentro e non la vedete. Non perché non c'è, ma semplicemente perché non la vedete. Che guardate, ma siete distratti da tante cose. E poi lei non riesce a capire come mai non la vedete, in genere questo finisce con un piccolo litigio sulla nostra cecità. Una storia conosciuta questa, a quanto sembra abbastanza condivisa. Sappiatelo che i cervelli dei maschi e i cervelli delle femmine sono anatomicamente diversi, e il modo in cui voi donne vedete la realtà è diverso da come la vediamo noi, perciò rassegnatevi. Ma l'idea è un'altra invece, è quella che nella Scrittura ci sono delle ricchezze che noi abbiamo bisogno di una guida esterna per poterle vedere. Apri i miei occhi perché io possa contemplare le meraviglie della tua legge. E questo è lo Spirito Santo. E infatti la Bibbia non agisce in noi in modo magico, meccanico. L'arca del patto di Dio trasportata in battaglia perché si pensava che dovesse avere un effetto straordinario, non ebbe alcun effetto e venne addirittura presa dai nemici di Dio, perché Dio non era presente. La parola di Dio è resa efficace dall'opera dello Spirito. Allora, lo scrittore Paolo dice: prendete la spada dello Spirito, quindi, che è la parola di Dio. La parola di Dio è la spada dello Spirito e noi la dobbiamo prendere. Se vogliamo vincere nella battaglia quotidiana contro il male, il peccato, dobbiamo prenderla. Cosa significa prendere la spada dello Spirito? Significa acquisire familiarità con la Bibbia, avere una grande dimestichezza, avere una profonda e riverente conoscenza della Scrittura, nutrire una grande devozione, riporre interamente la nostra fiducia nella Scrittura, ovvero nella parola di Dio. Prendere la spada dello Spirito non significa uscire di casa con la Bibbia nella borsa o sotto il braccio, che oggi si fa sempre di meno perché ce l'abbiamo in tutti i nostri telefonini, in tutte le nostre, i nostri attrezzi, e anche molti evangelici, diciamo, hanno piano piano stanno abbandonando questa idea. significa qualcosa di molto di più, perché potremmo anche averla la Bibbia nelle mani, potremmo anche averla non sul telefonino, ma anche come libro, eppure non prendere la spada dello Spirito nella nostra vita. Significa piuttosto fare un buon deposito della parola. Abbiamo letto nel Salmo 119, io ho riposto, ho nascosto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Significa che questa parola deve abitare in noi abbondantemente, come scrive l'Apostolo ai Colossesi, la parola di Cristo abiti in voi, ricordo come diceva la vecchia riveduta, doviziosamente, riccamente, abbondantemente. Cosa significa quindi? Significa che noi dobbiamo leggere la Bibbia. Leggere la Bibbia. Dobbiamo leggere la Bibbia in modo ordinato, costante, intelligente. Dobbiamo leggere la Bibbia ponendoci delle domande. Dobbiamo cercare di trovarle, le risposte a queste domande. Dobbiamo pregare quando leggiamo la Bibbia per ricevere l'illuminazione. Dobbiamo cercare la soluzione ai quesiti che rimangono. E cioè faticoso, non è qualcosa che accade automaticamente. Noi possiamo anche avere il nostro programma di lettura della Bibbia, 3 capitoli al giorno, 10 capitoli al giorno, 1 capitolo al giorno, fare quello che dobbiamo fare e poi sentirci a posto con la nostra coscienza, senza aver avuto veramente un beneficio dalla lettura della Scrittura. Perché il beneficio è quando questa scrittura non solo viene letta, è necessario che sia letta, ma non è sufficiente che essa sia letta. Guardate come si esprime Salomone raccomandando la valutazione o la considerazione della verità, che è anche un altro dei modi in cui la scrittura viene descritta. In Proverbi 2 dice, figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, non pensiamo che qui stia parlando Salomone, pensiamo che sta parlando Dio a ciascuno di noi. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, se chiami il discernimento, vedete la invocazione, e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro. Insomma, se cercate l'argento, non è che vediamo se c'è un po' d'argento in superficie, no? Si deve scavare. Scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore, allora troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza, egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità. Devi scavare, devi scavare. Leggere la scrittura, e probabilmente c'è un altro dovere che è anche molto negletto, che richiede una grande disciplina, ed è la memorizzazione della scrittura. Non basta leggere la scrittura, prendere la spada dello spirito significa leggere sicuramente in modo così, come vi dicevo, intelligente, ma anche memorizzare le scritture in modo sistematico. C'è questo comandamento è implicito in certi passi della scrittura, per esempio in Deuteronomio 6, al versetto 7, dove viene raccomandato l'insegnamento ai nostri figli, a un certo punto dice il Signore, questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli. Che vuol dire? Che dobbiamo scrivere, fare un tatuaggio da qualche parte? No, sicuramente si riferisce proprio a questo apprendimento mnemonico delle scritture, dei comandamenti di Dio, li inculcherai. E se guardiamo in Giovanni capitolo 15, al versetti 7 e 8, dove Gesù parla del dimorare in lui, guardate cosa dice il Signore, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Che vuol dire che le parole di Cristo dimorano in noi? Certamente non significa che noi ascoltiamo e poi abbiamo dimenticato tutto, come no? Il seme che cade sulla roccia, sulla strada, no? E quante volte lo facciamo? Lo facciamo anche quando si sentono le predicazioni, perché questo il mercoledì poi noi ce le ripetiamo, no? Per riportarle alla nostra memoria. Ma lo facciamo tanto più quando leggiamo la Bibbia. Leggiamo un capitolo, chiudiamo la Bibbia, che ho letto? Siamo capaci di ricordare anche un solo versetto? Infatti per anni ho utilizzato un metodo estensivo della lettura della Bibbia, ma sto considerando di cambiare. Nel prossimo, appena completerò il mio nuovo giro di lettura completa della Bibbia, il mio programma per il prossimo futuro. Ed è quello non di leggere la Bibbia intera in un anno, ma di leggere probabilmente in un anno un solo libro della Bibbia, imparandolo a memoria però, parola per parola. Magari, ovviamente, nutrendomi di altre porzioni, ma noi dobbiamo imparare a leggere la Bibbia non soltanto in modo estensivo, ma anche in modo intensivo, profondo. Il memorizzare la Scrittura significa che le parole di Cristo dimorano in noi. Siamo capaci a un certo punto di fermarci, magari mentre stiamo guidando, magari mentre state lavando i piatti, sorelle, e pensare a una porzione della Scrittura e recitarla a memoria dentro di voi senza avere la Bibbia. Questo è sicuramente, non è l'unico senso in cui queste parole di Gesù significano che le parole sue dimorano in noi, ma sicuramente è uno dei modi in cui le parole di Cristo dimorano in noi. Non sono al di fuori di noi, nella Bibbia, in un libro, ma sono dentro di noi, nel nostro cuore, memorizzate. E ci sono altri passi sufficientemente espliciti a proposito dell'imparare del dovere, del comandamento di Dio di imparare a memoria la Scrittura. Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai, custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi, legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Proverbi 7, 1 a 3. Scrivili sulla tavola del tuo cuore. E purtroppo quello che era ovvio ai tempi in cui queste parole sono state pronunciate, e in tempi precedenti alla stampa, oggi è fortemente in pericolo, perché noi abbiamo la memoria digitale, ci aiuta la memoria digitale. Guardate, sul mio telefonino io ho l'applicazione della Bibbia, faccio un clic e ho la mia Bibbia, la posso leggere mentre mi trovo in macchina, la posso leggere mentre viaggio, la posso leggere in qualunque, posso farmela leggere, perché poi ci sono quelle Bibbie in cui voi avete qualcuno che vi legge la Bibbia, quindi se ci sono i miei colleghi di scuola, speriamo che non sentano questa cosa, che stanno facendo un discorso che non mi piace, io mi metto durante il viaggio verso Gela le cuffie e mi ascolto la lettura della Bibbia, no? Però, e questa cosa ci aiuta anche, perché se non mi ricordo dove si trova un passo, c'è una lente di ingrandimento, tutti l'avete usata questa funzione, scrivo due parole e mi arriva immediatamente. Però io ricordo che ai primi tempi della mia conversione conoscevo così fortemente la Bibbia a memoria, ampie porzioni della Scrittura, che ero capace, non avevo bisogno nemmeno della chiave biblica, ricordavo immediatamente, se non il capitolo, il versetto, almeno il capitolo dove si trovava esattamente quel versetto. E queste sono facoltà che noi perdiamo se non le coltiviamo. E che nessuno deve dire io ho una cattiva memoria, non ci riesco, non ci credo. Le persone che dicono così, se poi magari andate a toccarli su un interesse, Quante volte ho sentito, no, io ho una cattiva memoria, però sanno il numero di piedi di quel giocatore, come è andata quella partita di 30 anni fa, a quale minuto ha segnato, eccetera. È vero o non è vero? Perché noi ricordiamo le cose che ci interessano e che riportiamo più costantemente alla nostra mente. Ci sono ragazzi che stanno benissimo, che si studia una materia e si padroneggia perfettamente fino al giorno dell'esame. Dopo il giorno dell'esame ci si ricorda molto di meno, se non quasi nulla. Perché? Perché fino al giorno prima dell'esame si era ripetuto e ripetuto, e affinché qualcosa rimanga nella mente deve essere ripetuta e mantenuta, e se ne deve sentire l'utilità e l'importanza. Ed è questo il modo in cui noi possiamo imparare a memoria la scrittura, fratelli, è necessario. Ma non tanto e non solo perché Dio ce lo comanda, ma per il nostro bene, che noi facciamo buon deposito della scrittura e usiamo questa grande disciplina per impararla a memoria. Alcuni di noi metteranno molta fatica per produrre poco, altri poca fatica per produrre molto. Ci siamo meravigliati qualche domenica fa quando abbiamo sentito Francesco pronunciare a memoria, no? I primi versetti di Genesi 1:1. No, perché vedete, ci siamo meravigliati, ma non è troppo difficile per un bambino impararlo, e se continuerà, fra un po' di tempo, e i genitori e le zie, perché so che c'è anche la vostra mano lì, continueranno ad insistere, potrà ripetere interamente Genesi 1, e forse anche Genesi 2, 3, 5, no, perché poi ci sono troppi nomi, magari non è tanto importante, però quello che voglio dire, imparare porzioni della scrittura a memoria e fare un buon deposito, leggere, imparare a memoria, meditare le scritture, è un prerequisito per la beatitudine. Chi è beato? È beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma sulla via dei peccatori, che non si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e in quella legge medita giorno e notte. Come facciamo a meditare giorno e notte se non è la parola di Dio impressa nella nostra memoria? E concludo, perché sta facendo tardi, la utilità della scrittura come spada. Di questo dovrei parlarne a lungo e probabilmente ne parlerò la prossima volta, perché non voglio, è tardi, ho visto che sono già le 12:15. La spada dello Spirito deve essere utilizzata, presa, non semplicemente per fare una scena, ma deve essere presa per essere utilizzata. E sull'utilità e il modo di utilizzare la scrittura ne parleremo la prossima volta, ma voglio dire solo una cosa, la prima. Sapete contro chi deve essere utilizzata prima di tutto e soprattutto questa spada? Perché ci sono alcuni che pensano che questa spada deve essere utilizzata contro gli altri, per tagliargli le teste, no? Deve essere utilizzata contro noi stessi. Cioè la spada, prima ancora di essere utilizzata contro gli altri, contro i nemici della verità, deve essere utilizzata per uccidere il peccato che è in noi e per mutilare quegli arti che in noi ancora continuano a farci peccare. Gesù l'ha detto: se il tuo piede o la tua mano o il tuo occhio ti fanno peccare, taglialo. La spada è uno strumento adeguato. Cavalo. Noi dobbiamo mortificare gli atti del nostro corpo, uccidere il peccato. E beati noi se utilizzeremo la spada dello Spirito in questo modo. Fratelli, la spada dello Spirito è la parola di Dio. Giovanni Calvino diceva che la nostra devozione verso Dio è uguale alla devozione che noi dobbiamo avere verso le Scritture, se realmente comprendiamo che le Scritture sono la parola di Dio. E qua ci dobbiamo interrogare. Quanto tempo passa senza che noi leggiamo, meditiamo, riflettiamo, o quanto piacere abbiamo nella lettura della parola di Dio? E chi è senza peccato scagli il primo la pietra, a cominciare da chi vi sta parlando, perché è una battaglia quotidiana contro ciò che, dove il nostro cuore vorrebbe andare e invece dove dovrebbe andare. E poi prendiamo questa parola, cioè utilizziamo le nostre energie prima e più che per altre cose, per fare un buon deposito della Scrittura nei nostri cuori, e poi utilizziamola, ne parleremo la prossima volta più approfonditamente. Chiniamo il capo e preghiamo. Vorrei che qualcuno tra voi innalzasse una preghiera di ringraziamento e di supplica al Signore.